Ecco, allora da Onda Rossa siamo in collegamento con Bologna per parlare di questa giornata a 40 anni dall'assassinio di Francesco Lorusso. Ti do subito la parola.
Sì, ciao a tutti e a tutte. La giornata è iniziata davvero presto con l'inizio del presidio qua in via Mascarella, nel centro della zona universitaria di Bologna, dove 40 anni fa è stato fucilato alle spalle Francesco Lorusso da un comando di carabinieri di Cossiga. La giornata è iniziata molto presto perché oggi come dire, si concentravano su questa commemorazione dei campi di contesa. Come è noto, giorni fa qua nella mia città c'è stata una vera e propria rivolta, una nottata di scontri importanti tra studenti e celere, seguita allo sgombero di via Zamboni 36, che è la biblioteca di discipline umanistiche. Per quanto riguarda i compagni e le compagne del collettivo autonomo universitario, la presenza questa mattina delle istituzioni davanti alla lapide del compagno Francesco Lorusso era inammissibile ed era stato reso noto in maniera chiara ed esplicita con un comunicato. Ieri pomeriggio è uscita una nota da parte del Comune, che qua a Bologna, come è noto, è a guida Partito Democratico, dove il sindaco Merola diceva che né lui né nessun esponente della Giunta avrebbe partecipato alla commemorazione. Va detto, per chi ci ascolta, che l'appuntamento della mattina, dove da alcuni anni si presentavano alcune figure istituzionali, era stato voluto dai familiari di Francesco Lorusso per la scelta legittima di forzare le istituzioni nel riconoscere le loro responsabilità e dedicare alla memoria di Francesco Lorusso alcune zone della città, monumenti, vie o aule universitarie. Una volta che i genitori sono scomparsi, i movimenti autonomi e antagonisti di Bologna hanno naturalmente sempre disertato questo appuntamento mattutino, perché francamente lo ritenevamo e lo riteniamo davvero ipocrita, e ci siamo sempre impegnati a ricostruire invece l'appuntamento per i compagni e le compagne del movimento, che è quello del pomeriggio. Quest'anno però giustamente i compagni del collettivo autonomo universitario hanno deciso e hanno ritenuto che veramente non era ammissibile che qualche figura istituzionale, sia dell'università o che del comune, si avvicinasse alla lapide che ricorda l'uccisione di Francesco Lorusso. Quindi ieri, dietro front del Partito Democratico e del comune, l'università non aveva reso chiaro un po' le proprie intenzioni, quindi il presidio è iniziato di prima mattina per impedire fisicamente che qualche figura istituzionale dell'università si avvicinasse alla lapide. Nessuno si è visto di figure istituzionali. Io sono ancora qua al presidio, ma si sono visti invece tanti compagni e tante compagne di tutte le età, naturalmente tanti anche amici e compagni di Francesco Lorusso che sono ritornati magari qua a Bologna perché vivono altrove, ma anche tanti compagni e compagne giovanissime. Ci sono partecipanti al comitato di lotta per il diritto all'abitare, gli studenti medi o naturalmente gli universitari, i facchini della logistica. Ecco, quindi questa mattinata è stata riconquistata ai movimenti sociali. Insieme a noi ci sono anche altri compagni che hanno voluto dare un proprio contributo intervenendo al megafono. Ieri c'è stata un'iniziativa sempre organizzata dal collettivo autonomo universitario con Oreste Scalzone. Insieme a lui ci siamo ritrovati qua in piazza e abbiamo avuto modo anche di fare una sorta di piccola assemblea tra un intervento e l'altro e ragionare un po' anche tra le generazioni, far parlare un po' le generazioni di nuovi militanti con chi invece il 77 ha vissuto anche da protagonista. Quindi una valutazione ancora a caldo di questa iniziativa estremamente positiva. Finalmente abbiamo spezzato questa tradizione ipocrita che vedeva il Partito Democratico presentarsi di prima mattina qui alla lapide di Francesco Lorusso. Ricordiamo che il sindaco Merola all'epoca era esponente della FIGC e tra l'altro nei giorni scorsi, mentre elogiava i pestaggi della celere contro gli studenti, ha avuto anche la faccia tosta da bulletto spirito appropriato citare Marx o addirittura dire che se nel 77 si poteva parlare di una tragedia, quello che è successo qua a Bologna qualche giorno fa era una farsa. Quindi questa qua è la statura di questo bulletto del PD, che però questa volta è dovuto restarsene nel suo palazzo, isolato naturalmente dal sentimento comune che invece abita qua a Bologna, che riconosce nell'omicidio di Francesco Lorusso una storia partigiana di chi si schiera da una parte ben precisa della barricata. Detto ciò, l'appuntamento adesso è quello per il pomeriggio, alle 4 si partirà da Piazza Verdi per un corteo dove, come è noto, negli ultimi anni l'apertura dello striscione è sempre stato dedicato alla lotta che più si faceva sentire nell'annata del conflitto sociale bolognese. Naturalmente oggi la testa sarà degli studenti e delle studentesse universitarie che continuano la loro battaglia, che è partita dai tornelli probabilmente dei tornelli in biblioteca, probabilmente parla anche di molto altro, soprattutto di una generazione che pretende riscatto. Chiudo un po' questa cronaca e questa piccola valutazione ricordando che proprio in questo clima politico di ostilità e di conflitto tra movimento e istituzioni cittadine, domenica si ospiterà anche un'assemblea nazionale di collettivi giovanili e universitari. È una bella novità, finalmente un po' di discontinuità rispetto al silenzio che noi avevamo dovuto ascoltare nell'ambito universitario in questi ultimi anni. Quindi, come dire, sicuramente questo bel presidio della mattina può inaugurare nel migliore dei modi anche il dibattito e la discussione degli universitari di domani.
Beh, mi sembra che c'è poco da aggiungere, se non che evidentemente un filo rosso che collega quelle lotte alle lotte di oggi, in realtà poi, seppure fra mille difficoltà, non si è mai spezzato, e questa mobilitazione importante di oggi ne è testimonianza, direi, lì da Bologna.
Certo, è una testimonianza importante di un filo rosso che non è retorico, ma vive concretamente negli immaginari, nelle lotte concrete. Come dicevo prima, che è una cosa che mi preme sottolineare, negli ultimi anni abbiamo fatto con grande impegno questa ricostruzione anche del corteo, soprattutto del pomeriggio. La prima volta ci fu la testa presa dai facchini, poi la lotta per il diritto all'abitare, poi gli studenti medi, quest'anno ci saranno gli studenti universitari che in maniera per niente simbolica hanno raccolto la bandiera rossa del compagno Francesco Lorusso, freddato dai carabinieri di Cossiga. Quindi oggi come ieri, stessa inimicizia, stesso antagonismo, andiamo avanti per la nostra lunga strada di giustizia sociale e libertà.
Benissimo, ti ringrazio molto e riprendiamo noi adesso, dopo un po' di musica, ricostruiremo un po' quello che è successo 40 anni fa. Ti ringrazio ancora.
Ciao a tutti e tutte.
Ciao.
Grazie,
ciao, ciao. Ciao. E allora adesso mandiamo una canzone di Claudio Lolli, si intitola Giornali di marzo ed è stata fatta mettendo insieme proprio i titoli dei giornali di quei giorni.
I giornali di marzo hanno spiegato. I giornali di marzo hanno raccontato quello di ritrovare un accordo, un colloquio è sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere, ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere. Senza sapere dove andare, senza sapere che direzione prendere, inginocchiarsi, prendere la mira e sparare. Solo la pasticceria memore della recente ferita è serrata. Nel primissimo pomeriggio, con il cielo ancora parzialmente sereno. I giornali di marzo hanno parlato. I giornali di marzo hanno chiarito. Un bottegaio a guardia della sua bottega, guardati con rabbia da un capannello di persone. All'orlo del pantalone perforato grida: ma ha salvato lo scarpone. Alle 13:15 sono partiti alcuni colpi. In un succedersi incalzante di fughe, assalti e contrassalti, solo le poche centinaia di persone che non erano scappate, alcuni uffici sono stati portati all'aperto, tavoli, i nostri aspiranti Tupamaros devono convincersi. I giornali di marzo hanno capito. I giornali di marzo hanno mentito. Gli uomini sono scesi a terra già in assetto da campagna. La prudenza delle forze dello Stato. Hanno replicato con lancia e ripetizione di candelotti lacrimogeni. È stato centrato alla schiena, cadendo immediatamente. Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni, rimasti impigliati nel cancello dei denti.
E allora riprendiamo questo argomento da un documento del collettivo di controinformazione del movimento del 77, per ricostruire, per chi magari non conosce bene quello che successe in quei giorni a Bologna, appunto l'accaduto. Tutto comincia alle 10 con un'assemblea di Comunione e Liberazione, che vede poche centinaia di persone. 5 compagni di medicina si presentano all'entrata, vengono malmenati e scaraventati fuori dall'aula. La notizia si sparge nell'università e accorrono una trentina di compagni, che vengono dapprima fronteggiati da un centinaio di cellini. L'aggressione da parte dei cosiddetti autonomi consiste nel lancio di slogan e scambi verbali. Scatta la provocazione preordinata, i cellini si barricano all'interno dell'aula. Uno di loro, d'accordo con un professore che intanto aveva interpellato il rettore, chiede l'intervento della polizia e dell'ambulanza prima ancora che in realtà succeda qualche cosa di particolare. Nel frattempo, fuori dall'istituto di anatomia si raggruppano un centinaio di compagni. Quelli rimasti dentro chiedono l'individuazione dei responsabili dell'aggressione, invitando gli estranei al fatto ad uscire. Vista l'inutilità di questi tentativi, i compagni si ricongiungono agli altri che fuori dall'istituto di anatomia lanciavano slogan contro CL. Dopo appena mezz'ora arrivano polizia e carabinieri con cellulari, gipponi e camion, in numero certamente spropositato. I compagni escono allora dal giardino antistante l'istituto e si raccolgono sul marciapiede nei pressi del cancello. Un primo gruppo di carabinieri entra e si schiera nel giardino, un secondo gruppo esegue la stessa manovra, sta per entrare, si scaraventa contro i compagni manganellandoli senza alcuna motivazione. I compagni scappano verso porta Zamboni, parte la prima scarica di candelotti. Ritornando verso via Ernerio, i compagni vengono bloccati da una colonna di PS e carabinieri, ed è a questo punto che un carabiniere spara ripetutamente. Poi in via Mascarella un gruppo di compagni che ritornava verso l'università incontra una colonna di carabinieri proveniente da via Irnerio. A questo punto il compagno Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua, viene freddamente ucciso. Era rimasto a studiare fino alle 12:30 e solo allora era sceso in strada. I carabinieri caricano il gruppo in cui si trova Francesco e partono le prime raffiche di mitra. Alcuni compagni scappano verso l'università risalendo via Mascarella. Una pistola calibro 9 si punta sui compagni ed esplode 6-7 colpi in rapida successione. Lo sparatore indossa una divisa senza bandoliera e nel metto con visiera. Prende la mira con precisione poggiando il braccio su una macchina. Francesco, sentendo i primi colpi, si volta mentre corre con gli altri e viene colpito. Sulla spinta della corsa percorre altri 10 metri e cade sul selciato sotto il portico di via Mascarella. 4 compagni lo raccolgono e lo trasportano fino a una vicina libreria, da dove un'ambulanza lo porta in ospedale, ma qui Francesco arriva morto. E poi iniziano ovviamente gli scontri, che dureranno fino al giorno successivo. Radio Alice, che poi verrà chiusa nel pomeriggio, dà la notizia già alle 13:30. arrivano da tutte le parti compagni e compagne. l'università si organizza per evitare nuove provocazioni della polizia, vengono chiuse tutte le vie d'accesso, ogni facoltà si riunisce in assemblee improvvisate e si capisce subito che non si è trattato di un incidente fra virgolette, ma di un'esecuzione, una vera e propria esecuzione. E poi da qui poi si svilupperanno tutte le iniziative fino al corteo del pomeriggio, con scontri in particolare davanti alla sede della Democrazia Cristiana. Poi si ricompone il corteo in Piazza Maggiore, viene occupata la stazione, iniziano altri scontri, spari di candelotti nell'atrio della stazione, i compagni rispondono e poi altre assemblee, anche il giorno dopo ancora altri scontri. La federazione del PC e della FIGC, di cui il compagno ci ha ricordato che era esponente l'attuale sindaco di Bologna, distribuisce un volantino: una nuova grave provocazione è stata messa in atto oggi a Bologna, essa ha preso il via da un'inammissibile decisione di un gruppo della cosiddetta autonomia di impedire l'assemblea di Comunione e Liberazione, da gravi interventi da parte delle forze di polizia, appunto così diciamo viene definito l'assassinio di un compagno. Di fronte a una situazione di tensione nella quale ancora una volta è emerso il ruolo di intimidazione e di provocazione di gruppi neosquadristici, si è intervenuto con l'uso di armi da fuoco da parte di agenti di PS e dei carabinieri. Deve essere isolata e battuta la logica della provocazione e delle violenze, che più che mai è al servizio della reazione. Da tempo nella nostra città ristretti gruppi di provocatori ben individuati hanno agito all'interno di questa precisa logica. Questo era il PC di 40 anni fa e mi sembra che poi ci sia una continuità assolutamente perfetta anche con le prese di posizioni e comunicati delle settimane scorse riguardo al movimento di compagni e compagni a Bologna. Quindi questo era velocemente quello che accadde. Ho detto che poi furono mandati proprio le autoblindo da Cossiga a Bologna, e lo slogan che poi risuonò in quei giorni anche il giorno dopo nella grande manifestazione nazionale che si tenne appunto a Roma il giorno dopo, lo slogan era "Bologna è rossa del sangue di Francesco", perché Bologna era considerata una città rossa nel senso che era il PC che governava in quella città.